Era il 1983 quando i Gazebo cantavano I Like Chopin e il nostro caro Daniele dalla regia ci ha deliziato con questa canzone straordinaria che sicuramente il nostro ospite che in questo momento è dall'altra parte ricorderà con grandissimo affetto. 1983, il nostro caro Rino Cesarano, come la ricordi questa canzone?
E come no, come posso non ricordarla? Erano degli anni stupendi, noi li passavamo sulla costiera sorrentina e amalfitana, facevamo pratica di lingua inglese, studiavamo all'orientale.
Sulla costiera sorrentina amalfitana, oltre a fare pratica di lingua inglese all'orientale, secondo me si faceva pratica di lingua inglese pure da quelle parti lì.
Ma sì, invece mi uscivi con le ragazze italiane, esatto. Uscivamo con le inglesi, ma quella era cultura, era apertura mentale, tante cose diciamo ci hanno insegnato loro a noi e noi abbiamo insegnato a loro come fare l'amore, perché loro cercavano proprio il ragazzo italiano e quindi voglio dire c'è stato uno scambio di idee, di tante cose. Noi, secondo me è importante questo contatto con altre culture quando si è giovani, perché si ha un bel confronto e quindi come faccio a non ricordare questa canzone, c'è. Una rotonda sul mare di buon gusto.
Dai, bellissimo. Poi noi qua a Radio Amore siamo innamorati di questo genere di musica così melodica, così di grande qualità. Caro Rino,
anche a Napoli c'erano dei grandissimi complessi.
Sì.
Napoli,
Giardino dei Semplici, Schumann.
Certo. Allora, dunque, niente, io avevo cominciato da poco a fare il giornalista, l'ho cominciato tardi, quindi nell'80.
Sai Rino una cosa, scusami se ti interrompo, io leggevo stamattina, tu non ami moltissimo parlare del passato, ho letto, no? L'hai scritto in un post stamattina, però io mi chiedevo, mentre ero in auto, no? Mentre io facevo il lavoro da grande, devi sapere che io faccio il lavoro da giovane che è questo radiofonico, poi il lavoro da grande che è un altro, come un operatore telefonico. Allora, mi chiedevo, Rino Cesarano, no? Quando era giovane, che è ancora giovanissimo, ci mancherebbe altro, ma quando era un ragazzo che magari guardava il mondo da una prospettiva di scoperta, perché poi tu hai vissuto il pionierismo, no? del giornalismo, quindi, ma ti saresti aspettato poi di diventare dopo un po' di anni un punto di riferimento per le generazioni dei giornalisti moderni?
No, assolutamente no, ma non credo di esserlo neanche oggi.
Vabbè.
Non credo di esserlo. Piuttosto, a proposito del passato, io intendo dire che quando i ricordi sono fine a loro stessi, non servono. I ricordi devono aiutare a costruire, a fare dei confronti e a costruire un futuro migliore. Allora sì, lì mi trovi, mi incontri, perché diciamo, per esempio, non so, l'altro giorno io facevo riferimento sulla fase difensiva che si faceva una volta e quindi alludevo a quella furbizia che avevano i difensori di un tempo, non alla cattiveria, io scherzavo quando parlavo della cattiveria di Bruscolotti, alludevo alla scaltrezza nel cercare di non far girare la
squadra. Esatto, tipo Moreno Ferrario, che era uno dei pionieri di questo tipo. Io magari non riesco a marcarlo bene, ma gli rendo la vita quanto più difficile possibile.
Sì, ma per andare un po' più indietro anche Panzanato, questi grandissimi difensori, che poi anche diciamo subito dopo, Ferrara, lo stesso Cannavaro, poi piano piano si è andato a perdere questo mordente di stare sull'avversario, di cercare di non farlo battere a rete. Non so perché si è cercata l'estetica anche negli ultimi difensori, compreso il portiere che deve saper giocare di piede, e quindi voglio dire c'è stata un'evoluzione che poi ti porta a prendere dei gol banali come è successo al Napoli in quel di Ferrara, no? Lascia stare la punizione, però anche quello di prima, il gol di prima è stato un gol preso, ma non solamente quello.
Si poteva evitare, insomma.
Sì. Quindi, dicevo, il passato è importante. Io da ragazzo andavo a chiedere a quelli più grandi di me, scusate, come si fa? Scusate, che significa la palombella? Per esempio io di pallanuoto non capivo niente e mi andavo a sedere vicino a Gegé Maisto. No, mi chiedevo a Gegé Maisto, che era un giornalista che abitava, è deceduto da poco tempo, abitava via Caravaggio, che era bravo negli sport vari e seguiva la pallanuoto. Io capivo poco di pallanuoto e quindi mi sedevo vicino a lui, chiedevo, mi informavo con rispetto, con educazione, ma soprattutto con umiltà. e quindi anche la stessa umiltà che mi portava a stare vicino a Lello Barbuto, che è stato un grande competente di basket, è stato quello che si è inventato la Capri Napoli. E quindi questo io chiedevo a loro, mi sedevo vicino a loro e quindi mi facevo raccontare dei derby precedenti tra Posillipo e Canottieri, per cercare, quindi ecco, la memoria storica secondo me deve essere fondamentale per cercare di migliorare il futuro e di arricchire il presente. Ma se solamente ti ricordi di un giornalista che è stato bravissimo a intervistare Rivera o intervistare Mazzoli, non serve a niente. Io per esempio sono stato testimone di tantissimi episodi vicino a Gianni Brera, ho conosciuto da personalmente, io sono stato addirittura a cena io con Gianni Brera e Mura a Milano. Però non li racconto questi episodi perché sembra che uno vuole vuole glorificare il suo passato e non, quello non mi interessa, però è stato importante ricevere alcuni consigli anche da loro, vedere loro come si muovevano. Io per esempio mi mettevo vicino a Francesco Degni. Degni è stato un grandissimo giornalista sportivo di Napoli, figlio di Beniamino Degni, a cui hanno intitolato una strada che sta fuori Grotta, ex sindaco di Napoli, e faceva il capo, lui era il capo della redazione di Napoli. Io mi mettevo vicino a lui per sentire come faceva le telefonate, per dirti come un giornalista telefona a un giocatore o telefona a un dirigente o telefona a un direttore sportivo. Anche quello è importante, anche quello ti arricchisce. Però oggi se tu vai a dire a un giovane: ma adesso siediti vicino a me, ti faccio vedere come si fa quello, dici: ma io sono più bravo di te.
Sì, si disturba un po',
diciamo. E lì casca l'asino, perché
c'era un aspetto più romantico, no? All'epoca, diciamo, anche una fame di imparare un mestiere. Invece oggi c'è un po' la spocchia, un po' di presunzione, no? verso questo tipo di attività. Magari si guarda con un pochino più superficialità.
Sì, perché è finita la gavetta, non c'è più gavetta. Io prima di arrivare a fare il calcio a Napoli ho fatto tanta Serie C, ho fatto la Serie B. Poi un bel giorno mi disse: sì, adesso vai anche tu a Fuorigrotta, però fai 20 righe sulla squadra avversaria. Era il Verone di Bagnoli, quindi io piano piano sono arrivato al Napoli. Oggi un ragazzo arriva e intervista Sarri, per dire, o intervista Benitez, o si permette di giudicare Benitez, che è stato di offendere Benitez, che è stato ed è un grandissimo professionista del calcio mondiale. Magari pure lui commette degli errori e va criticato, però un conto è la critica e un conto è l'offesa gratuita.
Quindi diciamo bisognerebbe fare tutti un pochino un passo indietro, secondo me, e guardare con maggiore rispetto a questa professione, soprattutto nel rispetto poi di chi ha vissuto degli anni come te, che hanno in qualche modo, diciamo, creato un percorso, perché cominciando dalla gavetta ti sei guadagnato ovviamente poi i successi che hai ottenuto professionalmente.
Però alla base di ogni cosa ci deve essere la passione. Se tu non hai la passione per la radio non la potrai mai fare bene, ci deve essere passione, ci deve essere sentimento in ogni cosa. Oggi i giovani giornalisti non si divertono più, noi ci divertivamo pure, noi quando andavamo in trasferta ci divertivamo, si facevano le comitive, si facevano le battute, poi si andava anche a ballare, si andava in discoteca, si andava al night dopo aver lavorato. Oggi i giovani non si divertono più, perché si sentono insoddisfatti, si sentono irrealizzati. Da una parte si credono di aver già raggiunto l'obiettivo, e non è così. E dall'altra poi dopo si voltano indietro e dicono: ma noi che cosa siamo? E quindi tu trovi l'insoddisfazione. Invece noi ci divertivamo. Io per esempio sono stato una sera con Maradona che rientrava da fuori. Andammo a Fiumicino a prenderlo a Fiumicino, a un certo punto lungo l'autostrada che da il Napoli di tiro a Macerata. Quindi noi da Macerata andammo a Fiumicino a prendere Maradona per prendere le prime impressioni, l'intervista, perché si è entrato in ritardo, che è successo in Argentina, che pensi di questo Napoli, aveva già vinto il primo scudetto. E quindi noi andiamo, cinque giornalisti di Napoli, da Macerata ci spostammo a Fiumicino. Maradona arriva a Fiumicino e disse: ragazzi, sono stanco, parlo lì quando arrivo in albergo, parlo di tiro. E vabbè, allora noi ci mettemmo dietro alla sua Mercedes nera, noi avevamo un'Alfetta bianca, la guidavo io, e quindi lo pedinammo quindi ci mettemmo dietro a 100 metri. A un certo punto una pattuglia della finanza fermò Maradona su una piazzola di sosta lungo la Roma, l'Aquila.
Ma casualmente o perché l'aveva riconosciuto?
No, avevano avuto una segnalazione di una rapina in una banca a Fiumicino perpetrata da quattro banditi a bordo di una Mercedes nera. Maradona aveva una Mercedes nera.
Bellissimo.
Per cui a sirene spiegate fermarono questa Mercedes nera, la fecero accostare in una piazzola di sosta. Io arrivai da dietro, rallentai e misi le quattro frecce e mi fermai poco prima della piazzola di sosta. Questi arrivarono coi mitra, o due di loro, erano tre. Uno teneva ferma la Mercedes, gli altri due vennero verso di noi. Io dissi ai miei colleghi: no, non fate un minimo, non fate una mossa, questi si sparano addosso. Non fermate, non facciamo niente. Ne avevamo anche le cinture all'epoca. E disse: no, non fate niente. Loro si avvicinarono coi mitra, disse: chi siete? Dice: guardi, siamo dei giornalisti di Napoli. Stiamo seguendo lì davanti, Maradona, il calciatore del Napoli. Allora questo qua era di Torre Annunziata.
Dai.
Questo qui che c'era fermato si girò verso l'altro amico che teneva il mitro puntato sulla Mercedes, disse: Gioà, è Maradona lo Napoli, abbassa sto mitra. E quindi noi ci accostammo.
Stupenda,
e ci fermammo, scendemmo tutti e quattro, ma Maradona non riuscì a togliere le mani dallo sterzo. Cioè, rimasi impietrito dalla paura, con le mani sullo sterzo. Non volle scendere dalla Mercedes, talmente la paura. Cioè, ci volle quasi 10 minuti per farlo scendere. Perché i finanzieri poi volevano la fotografia, volevano l'autografo. Ma lui non scendeva perché era rimasto talmente terrorizzato nel vedere questi mitra e nel vedersi sbarrata la strada. Ad ogni modo, lui si rilassa, scende. Allora i finanzieri ci deve scusare, noi abbiamo una segnalazione, una rapina, eccetera eccetera. Maradona scese e disse: dove si può mangiare? Erano le 3:30 del pomeriggio. I finanzieri dissero: ci pensiamo noi, uscite all'Aquila, ci pensiamo noi. Allora uscimmo all'Aquila, le tre macchine, all'Aquila fecero aprire un ristorante di pomeriggio alle 4 di pomeriggio. E pranzammo, mangiammo con Maradona. Maradona volle che noi stessimo a tavola con lui. C'era lui, Signorini, preparatore atletico, c'era Guglielmo Coppola e c'era il cineoperatore che lo seguiva sempre, Giancarlo Laburu, che poi è rimasto a Napoli, lavora a Napoli, ancora a Napoli.
Dai.
Quindi pranzammo con lui, mangiammo con lui, carne, bevemmo vini. I finanzieri non vollero rimanere e ci lasciarono lì, se ne andarono.
Ma chi pagò? Giusto così per sapere.
No, il ristoratore non vuole i soldi. Maradona voleva pagare a tutti i costi, voleva pagare. Poi aveva delle fotografie sue e le lasciò al ristoratore, tutto contento, che le autografò. E quindi voglio dire, si creava un rapporto, c'era una...
Non c'erano i selfie, Rino.
Non c'erano i selfie.
No.
No, però ci divertivamo.
Ma sarà anche questo, diciamo, il fascino, il romanticismo di avere dei ricordi che tu non puoi tecnicamente documentare, ma che restano impressi, no, nel cuore.
Ma certo, ma io ho 3.000, io ho 3 o 4 editori. Io un'ora fa ho incrociato Maurizio Cuzzolin, Alessandro Polidori, editori che mi spingono a scrivere un libro o due libri. Ho detto: guardate, io sono pigro, io adesso sto in pensione, lasciatemi stare, non voglio scrivere più, lasciatemi tranquillo, fatemi godere questo Napoli.
Se ci ripensi, noi siamo disposti a leggerti, te lo dico subito.
Grazie.
Senti, Rino, in ultimo io voglio sapere, ma se proprio dovessi pensare ad un anno, il migliore anno della tua vita, che può essere vita personale piuttosto che vita professionale, qual è l'anno che ti viene in mente?
Quando ho superato l'esame da giornalista professionista, quando ho cominciato a fare giornalista professionista, quando feci la prova scritta e la prova orale, con una paura incredibile, già avevo la laurea in lingue, e quindi però avevo bisogno dell'esame professionale per diventare professionista, e lì superai la prova scritta dopo che Giorgio Tosatti mi disse che non era una prova che potesse andare bene, e quindi mi scoraggiò, mi avvilì. Invece poi dopo piacque alla commissione, la feci su sugli stranieri nel calcio italiano, quello era il tema.
E che anno era, te lo ricordi?
C'era Falcao, c'era Platini, e che poteva essere, era l'anno poco dopo il terremoto.
Quindi 82-83 più o meno.
Sì, 82, perché poi nell'80 io ho cominciato a fare il praticantato, quindi 81-82.
82.
E lì poi, quando poi superai l'esame, anche quell'orale, non ero molto preparato in materia, diciamo, di giurisprudenza, perché avevo fatto lingue, per cui non ero molto ferrato su quello. Al che loro mi chiedevano di Napoli e io rispondevo di Salerno. Loro mi chiedevano di Stecco e io rispondevo pizza. E parlavo sempre, anche la commissione disse: si vede che tu sei di Napoli. Io ero allenato,
non gli facevi mettere una scopa, insomma.
No, allora mi chiedevi, ma noi ti abbiamo chiesto un'altra cosa. Nel frattempo io avevo parlato già 10 minuti.
Dai,
mi portava a sfinimento. E poi superai l'esame della professione, quello è stato, no, ma
l'anno dei mondiali, mamma mia, l'anno indimenticabile. E poi hai vissuto gli anni di Maradona e ancora Rino, ma a te sei un grande.
Sì, no,
e noi ti dobbiamo dire grazie, cioè proprio a nome del popolo partenopeo, ma direi del Sud Italia in generale. Grazie per aver raccontato le vicende del Napoli, dello sport in generale, in tutte le salse. E questa sera hai raccontato anche un po' di te, quindi sono contento di averti stimolato a parlare anche su corde diverse, diciamo, da quelle prettamente sportive.
Ma io adoro la radio, io amo la radio, più della televisione. Per me la radio è vita, la radio è immediatezza, la radio è sentimento, la radio è compagnia, la radio è amore, come vi chiamate voi. Per me la radio è tutto, cioè io veramente adoro la radio, l'ho anche fatta all'inizio per un po' prima di diventare giornalista. Mi dilettavo pure io a fare radio, quindi voglio dire, la sento proprio. Per me la radio è qualcosa di inestimabile, cioè la radio non morirà mai, la televisione potrà pure cambiare, adesso con questo digitale non si capisce niente, è un mare, hanno 3.000 canali, non si capisce niente.
Tutti invece, che parlano del Napoli, poi, tutti esperti.
Tutti professori, sì. E invece la radio no, la radio la senti, la porti ovunque. Quando fai la barba, quando vai a letto la sera, la mattina quando ti svegli, la radio è tutto, la radio viene con te ovunque tu sei, la televisione non può, anche se quei telefonini adesso stiamo arrivando anche a quello, però è la voce diretta che ti arriva proprio al cuore, che certe volte proprio ti colpisce, anche la musica, per chi ama la musica. Quindi voglio dire, voi mi invitate a nozze, quando voi mi chiamate, e poi soprattutto per Radio Amore, che io seguo, so i sacrifici, ma ne parlavo di voi questa sera, guarda, neanche a farlo apposta.
Dai.
Neanche a farlo apposta, io ho parlato di Radio Amore, di Antonio Romano, non di Daniele, perché Daniele è giovane, è ancora giovane. Proprio 2 ore fa stavo con Mario Trevi. Hanno presentato,
grande amico era di Amore,
e hanno presentato il libro di Salvatore Palombo, Un cielo per Cil, di poesie napoletane. E Salvatore Palombo ha composto i versi di tante canzoni di Sergio Bruni, tra cui Carmela. E quindi io ero seduto vicino a Mario Trevi, e Mario Trevi si ricordava di quando è venuto da voi, e io tramite Facebook gli ho chiesto delle canzoni, gli ho fatti i complimenti, ha detto che lui ci tiene per Antonio Romano, ci tiene per Radio Amore, che c'è, guardate un po' la vita come strano, il mondo come piccolo, come ci sono dei collegamenti inspiegabili. Mario Trevi non sapeva che io dovessi intervenire a Radio Amore. Io non ho sollecitato Mario Trevi a parlare di Radio Amore, per dirgli come la vita è strana, come succedono poi delle cose che sono belle.
Vedi,
sono belle
perché ci mancherebbe, sono bellissime le cose che ci stai raccontando. Vedi, noi cerchiamo di fare una radio un pochino più intimista, no? Cerchiamo di essere accoglienti e calorosi nei confronti di chi ci ascolta e di chi ci dà fiducia, perché poi è bello riscoprire anche il piacere di fare compagnia alla radio, no?
Certo,
alle persone
certo,
che sono
devo
sole.
Fare un appunto, vi devo fare un appunto.
Vai.
Questo programma deve essere pubblicizzato di più, cioè la gente deve sapere che a una certa ora c'è una conversazione con una persona che ha da dire qualcosa, che possa essere Cesarano e l'ultimo, però anche altri personaggi, in modo che diventi un appuntamento fisso, lo dovete pubblicizzare di più.
Va bene.
Come se fosse un appuntamento serale.
Mi hai fatto venire la pelle d'oca, ti dico la verità, mi sono emozionato, grazie.
Facevo una trasmissione con un ragazzo, come sei tu, un giovane, che era mio fratello, che adesso non c'è più, sì. L'ho perso. Facevamo una trasmissione L'Uomo della Notte. Cominciava alle 23 e terminava all'una, alle 2 di notte. E faceva interviste, parlava di musica, leggeva poesie d'amore, era un contenitore, però aveva un ascolto altissimo, soprattutto delle coppie, perché parlava anche di amore, parlava di, all'epoca, vi sto parlando di 20 anni fa, e quindi la gente sapeva che sulla nostra radio c'era questo programma notturno chiamato L'Uomo della Notte, e che nessuno sapeva che era Nini Cesarano là dietro, non lo dicevamo. E quindi con questa voce calda, sensuale, leggeva anche dei racconti erotici. E quindi vi dico che se voi lo pubblicizzate di più questo programma, credo che possa avere ancora maggiore successo, più di quanto non lo abbia adesso.
Grazie Rino. Allora facciamo così, io ti imposso, mi posso permettere di invitarti qua nello studio, magari un giovedì che sei libero e stai qua accanto a me, perché per me sarà un onore, ma di quelli veramente giganteschi.
Anche per telefono, anche per telefono, quando volete, io sono sempre
va
qua.
Bene, va bene.
Poi mi piace, per me la vita di notte, la vita vera.
La vita più intima, diciamo, uno si riesce un attimino a rilassare.
Dici delle cose che magari di giorno
non riesci a dire,
cose, sei stressato.
È una vita che va troppo di corsa, no? Troppo
sì,
veloce.
Esatto, esatto. Invece di notte ti confessi, di sera ti confessi ancora.
Va bene, Rino Cesarano, grazie, buonanotte.
Grazie a voi.